Ciao a tutti, bentornati a un nuovo appuntamento con il podcast. Vi ricordo, Esoterismo e Conoscenza al Confine, sono Luca Ronchi, mi potete seguire su Facebook, su YouTube, sul mio canale Telegram, cercate Luca Ronchi su Telegram, ho attivato recentemente una chat dove potete anche farmi domande, commentare e vi annuncio che per chi mi ha seguito questo periodo ho fatto una interessante conferenza con Alvise Alpignano Vive Senza. Sulle piramidi è andata molto bene, è piaciuta molto. Ci saranno a breve degli annunci per la conferenza sulla pineale che avevamo già annunciato, vi daremo la data. E poi su un'altra iniziativa molto interessante che vi annuncerò a tempo debito. Quindi prossima settimana sicuramente nel podcast potrò darvi le date esatte e spiegarvi esattamente che cosa sarà. Continuate a seguirmi anche su YouTube dove ci saranno ulteriori aggiornamenti. Vi ricordo che tutte queste iniziative le trovate seguendomi sul canale Telegram. Se volete sostenere il canale, c'è il link paypal.me/lronchi per inviarmi delle donazioni. Allora, questa è la terza puntata del podcast e continuiamo sulla falsariga del podcast precedente. Nel podcast precedente, e vi invito a ascoltarvi se è la prima volta che mi sentite, quando avete tempo, riprendervi il podcast dall'inizio perché seguiamo in maniera più o meno organica un discorso per cui sono propedeutici. Abbiamo parlato della coscienza delle piante, degli esperimenti di Rupert Sheldrake, che ha individuato questo campo, che è un campo di natura non elettromagnetica, è un campo gravitico, potremmo chiamarlo un campo torsionale, come lo chiamano i russi. È la stessa energia, per esempio, che viene focalizzata dalle piramidi. Vi può sembrare strano, ma c'è una connessione tra radiazione delle piramidi, energia gestita dalle piramidi e per esempio coscienza delle piante. Ascoltandomi e seguendomi capirete sempre meglio. Vi ho citato Rupert Sheldrake, adesso parleremo brevemente di lui e poi vi parlerò di altri esperimenti e effetti e concetti in questo senso come il Marish Effect e il Global Consciousness Project, sempre per farvi capire come al di là di quello che la cattiva divulgazione e la scienza dogmatica vogliono farci credere, la coscienza è un qualcosa che ha una forte influenza sulla materia, in realtà crea la materia, crea la realtà, come non solo dicono i New Agers, le tradizioni esoteriche ed occultistiche. È ciò su cui è basato per esempio la magia o anche la legge d'attrazione, potremmo dire, ma soprattutto ne parlavano i padri della fisica quantistica dicendo che la coscienza è fondamentale, cioè viene prima dello spazio del tempo e sta alla base dello spazio del tempo e quindi anche della nostra vita materiale, potremmo dire, viene prima della materia, in realtà aggrega la materia ed è ciò soprattutto di cui è fatta la materia. Allora, Sheldrake è un personaggio molto interessante, sicuramente l'avrete già sentito, è una delle figure, non dico neanche più controverse, perché in realtà è talmente scientifico nel suo approcciare alla materia che non si può parlare di controverse, a meno che non si sia uno scienziato dogmatico oppure una scienza, un gruppo accademico di scienziati che pensa di aver già capito come funziona la realtà e non vuole cambiare idea, che è proprio ciò che c'è di più contrario al metodo scientifico stesso. Sostanzialmente questi ambienti e questi personaggi sono come gli ecclesiastici che non volevano sostanzialmente riconoscere, non volevano uscire dalla visione antropocentrica del sistema solare e riconoscere che sostanzialmente la Terra gira intorno al Sole. Ecco, adesso con la scienza accademica sta succedendo la stessa cosa, con il peggiorativo che mentre prima si poteva parlare di fede, di dogma, adesso queste persone si parano dietro la ricerca scientifica dicendo non siamo noi, è la scienza che lo dice. E invece non è vero, perché come lo stesso Rupert Sheldrake che ha dedicato un libro intero ai vizi della scienza, gli scienziati sono sempre schiavi di preconcetti. Sempre quando approcciano, per esempio, una revisione tra pari di una qualunque ricerca, partono già dal preconcetto di dire ma questa cosa è possibile o non è possibile basandosi sul paradigma precedente. Non sono disposti, nella maggior parte dei casi, poi fortunatamente non tutti gli scienziati sono così, di cambiare idea. Fortunatamente sempre abbiamo gente che ha delle grandi credenziali, potremmo dire come lo stesso Sheldrake, che è in grado per sua attitudine di uscire dagli schemi e di perseguire, nonostante tutti gli diano contro, secondo ciò che la sua sensibilità, la sua conoscenza e le sue ricerche lo portano ad affermare. un po' come per il grande Roger Penrose, che finalmente recentemente ha vinto il premio Nobel, e lui ha fatto una bellissima teoria della coscienza che postula l'immortalità, potremmo dire, di tutti i pensieri, quindi potremmo dire per traslato l'immortalità dell'anima, e comunque ve ne parlerò in futuro. Ora, Sheldrake ha, vi dicevo, un personaggio di caratura già solo per le sue credenziali, perché lui ha varie lauree, si è laureato, pensate, sia in biologia che in filosofia, non a due università del Poggi Bonsi, mi perdonate se ci sono gente e non so, ogni volta devo citare, no, cito sempre cani catti, ecco, quindi mi perdoneranno gli abitanti se c'è qualcuno in ascolto di Poggi Bonsi, ma si è laureato a Cambridge, Harvard, e ha preso anche un dottorato in biochimica, quindi in biologia e in filosofia, in biologia a Cambridge e filosofia ad Harvard. È un dottorato in biochimica, pensate, con una specializzazione nella biologia e biochimica delle piante, sempre di nuovo a Cambridge, quindi due delle università più importanti. Questo ovviamente non basta poi ai suoi detrattori, perché ovviamente anche prima ti dicono non hai titoli di studio per parlare, e poi quando c'hai anche, quando anche si hanno quei titoli di studio, non va bene lo stesso. Quindi purtroppo è sempre così, per quello che io parlo di tutto e non mi importa se qualcuno può dire non hai titoli di studio, bisogna avere l'attitudine, si studia e si può arrivare dovunque, alla fine è tutto un sistema che è organizzato in modo da autodifendersi, ad autodifendere, visto che queste conoscenze spesso mettono in discussione le stesse cose che per anni hanno affermato queste persone, ecco che queste persone vengono, come dire, di colpo spodestate dalla loro posizione, appunto, visto che la scienza va avanti, ma non dovrebbe essere così, ed è lo stesso metodo scientifico, un po' come capita adesso per certi ambienti della medicina che vanno molto 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 contro la filosofia di Ippocrate, pur citando continuamente il suo giuramento. Ma lasciamo stare le polemiche e andiamo alle bellissime ricerche di Sheldrake, che ve ne ho già parlato. Vi ho citato per esempio l'esperimento di cui ho avuto una, senza conoscerlo ai tempi, delle riprove io con il mio cane, quindi lui ha fatto anche un bellissimo documentario, perché il suo stesso cagnolino, un terrier se non erro, è stato proprio oggetto di un esperimento seguito dalle telecamere e quindi dimostrato oltre ogni dubbio in quel caso, appunto, della sensazione, della capacità di riconoscere il momento esatto in cui il padrone, al di là delle abitudini, della routine, quindi con decisioni istantanee, di voler tornare a casa, e il suo cagnolino indovinava sempre. Lui ne ha fatti tantissimi, ne ha fatti anche con pappagalli, con altri animali, e poi si è inventato tutta una serie di altri esperimenti. Ad esempio è famosa la sua serie di esperimenti sulla sensazione di essere osservati, cioè sostanzialmente le persone si rendono conto di quando qualcuno le sta osservando, anche se consciamente non se ne rendono conto. Tutta una serie di parametri vitali cambiano. Questo poi ne parleremo spesso io nella mia accademia, quando parlo della sensitività naturale dell'essere umano, che non è un potere, ma è il fatto stesso di essere umano che ci fa essere così, fa sì che noi siamo in grado di accorgerci, per esempio, se qualcuno ci sta osservando senza che ce ne accorgiamo, appunto. Semplicemente il nostro subconscio, che è altamente sensitivo, se ne accorge, ma il nostro conscio, nella maggior parte dei casi, a parte quelle persone che naturalmente sono molto collegate con il subconscio, se ne accorgono. Per esempio, recentissimamente, l'anno scorso, è stato dimostrato il senso magnetico, ve ne ho già accennato se non ero nel primo podcast, oppure in qualcos'altro, perché poi ogni tanto mischio podcast, video, non mi ricordo, eventi, conferenze, corsi, comunque ne ho già parlato altre volte, ma è interessante perché il senso magnetico, che prima era abbinato solamente ai piccioni, per esempio Sheldrake ha fatto un sacco di esperimenti con i piccioni che erano in grado di ritornare, sapete, sono sempre stati usati per quello, voi li allevate nella loro casa, come dire, in un certo luogo che considerano casa, li portate lontano, quando li lasciate andare loro torneranno, indipendentemente dalla direzione, dalla distanza, qualunque cosa, qualunque vento, il clima, quello che vi pare, loro prima o poi arriveranno a casa loro, per quello che erano utilizzati per trasportare messaggi. Adesso si conoscono anche i mezzi biologici con cui riescono ad orientarsi, sono principalmente della magnetite nel becco che si orienta proprio come una bussola secondo il normagnetico e quindi come dire una bussola naturale. Però gli scienziati per anni, ovviamente quando si scopre il versamento non è che dicono ops, abbiamo sbagliato, cercheremo di essere più bravi di mente aperta per la prossima volta, no, rimane tutto uguale. Comunque sono andati avanti anni a dire no, ma questo senso c'erano solo i piccioni o forse qualche altro uccello, ma non ce l'hanno tutti. E io da anni dico a me stesso, purtroppo non ho pubblicamente fatto dichiarazioni in questo senso, altrimenti magari sarei diventato famoso. Che mi dicevo, no, no, o dicevo alle persone, insomma, nei miei eventi e tutto il resto, verrà trovato anche nell'uomo. E infatti è stato così. L'uomo è in grado di dire in qualunque momento dov'è il normagnetico. Il problema è che non è collegato con il suo conscio, e quindi il suo conscio non se ne rende conto, ma il suo subconscio sì. Questo è importantissimo, è della base di tutte le capacità sensitive dell'essere umano, non solo della sua sensitività, ma della sua capacità di essere attivo in questo senso. Noi in Accademia, in Tecnica Energetica Biolografica, insegniamo a proiettare queste stesse bioinformazioni verso l'esterno, ma allo stesso modo per, come dire, sentire l'ambiente, ecco, si fa tutto il lavoro per collegarsi con il proprio subconscio. Lo si può fare, ad esempio, una delle tecniche tradizionali per questo è la radiestesia, cioè la capacità di sentire le energie. Il pendolino serve semplicemente per, come dire, allineare il proprio subconscio secondo una certa convenzione. Questo molta gente che usa il pendolino non lo capisce, ma è così. Secondo una certa convenzione, quindi ad esempio non è vero che il pendolino per dire sì debba per forza girare in senso orario, è una convenzione che la prima volta che lo usate funziona così perché nel subconscio collettivo, chiamiamolo per esempio come Sheldrake, campo morfico, è presente con quella convenzione, diciamo, collettiva o di maggioritaria, di maggioranza. Però poi voi potete settarlo secondo qualunque, con delle tecniche specifiche, ma anche molto semplici, come vi pare. Volete farlo andare al contrario, potete farlo. Ecco, noi usiamo una metodologia leggermente diversa che si chiama palming e che comporta, per esempio, nella parte più semplice della tecnica, sentire se c'è un pieno o un vuoto di energia. Questo permette, come dire, di decodificare le informazioni che ci sono in questo campo, che il nostro subconscio decodifica istantaneamente, ma che se le vogliamo far affiorare al conscio, hanno bisogno appunto di questa decodifica per la maggior parte delle persone. Alcune sono talmente intuitive che hanno le informazioni direttamente e ci si può fare un allenamento in questo senso. Tornando a Sheldrake, quindi lui, dopo tutta questa serie di esperimenti, si rende conto e postula l'esistenza di quello che è diventato famoso come campo morfico. Sostanzialmente il campo morfico, secondo lui, ma adesso andremo molto al di là di questo, secondo lui è un campo tale per cui lo sviluppo e il comportamento di una qualunque essere vivente è influenzato e viene cioè è influenzato allo stesso tempo riceve dei feedback da questo campo energetico. Cioè sostanzialmente immaginatevi, ecco, l'idea è questa, che è un'idea che ancora prima di scoprire Sheldrake, io non ho una laurea in biologia, ma sono sempre stato molto molto bravo in biologia. Ecco, vabbè. Adesso non vi racconto la mia storia che tanto non mi interessa. Comunque ero molto bravo, diciamo, a livello universitario, anche se poi non mi sono mai laureato in questo senso. Mi ero sempre chiesto, ma come fa, e questo esempio l'ho già portato altre volte, ma non mi ricordo dove, come fa per esempio se voi vi tagliate, immaginate di avere il potere di una salamandra, no? Vi tagliate un dito e questo dito è in grado di ricrescervi. Come fa il DNA, che in teoria è sempre uguale, a sviluppare di tutte le cose, invece che farvi crescere un dito del piede oppure un pezzo di fegato, di farvi crescere un dito. E allora si dice banalmente epigenetica, va bene. Ma nell'epigenetica, come l'epigenetica è quella scienza che si occupa della manifestazione del corredo genetico, cioè voi avete il DNA uguale, però sviluppate questo, quei caratteri, poi è principalmente abbinato per le malattie, in base all'ambiente esterno, appunto. Infatti Sheldrake lavora in questa direzione. Ma qual è quell'ambiente esterno che può dire a un dito, a parte di diventare un dito del piede, cioè della mano piuttosto che del piede, di svilupparsi per esempio nella tridimensionalità? Come fa a sapere il DNA cos'è la tridimensione? Come fa a sapere come fare la transizione tra una cellula, per esempio dell'endotelio, poi dell'epitelio esterno, che poi diventa cheratinoso sempre di più, si forma l'unghia, le cellule della radice dell'unghia, e addirittura a riformare le impronte digitali. Vi viene l'impronta digitale uguale nella maggior parte dei casi, cioè nel senso, vi verrebbe se avessi i poteri di una salamandra, i poteri, le capacità. Insomma, se fosse una salamandra, perché è un essere che ha quel tipo di possibilità, ecco, per sua stessa natura, perché si deve manifestare come salamandra, è il suo posto nel mondo e nelle leggi naturali. Però, diciamo, a me è capitato di tagliarmi mezzo pollice, la parte polposa, carnosa, con una affettatrice, e mi è ricresciuto tutta la parte in maniera perfetta e con l'impronta digitale compresa, precisa, identica. Ecco, come fa quel pezzo di dito su cui si ricostruisce il resto del dito a sapere come era fatto il vostro dito tridimensionale, in maniera così perfetta da ridargli la stessa forma e addirittura rifarvi l'impronta digitale, identica. Ecco, questa è chiaramente, per uno che ha una visione esoterica, c'è chiaramente un'intelligenza, c'è chiaramente un effetto di campo, solo per i biologi materialistici, e oramai non è più così, se un biologo è di mente aperta non è più così, perché la biologia ha scoperto da un sacco di tempo questi campi. Sheldrake lo chiama campo morfogenetico. Cioè, sostanzialmente il campo, ve l'ho già definito, è una porzione di spazio dentro cui c'è l'effetto. Allora, quando si parla di campo divino, è una porzione di spazio, cioè l'universo, in questo caso l'universo come lo conosciamo, dove l'effetto è la coscienza divina che si manifesta. Ecco. In questo caso il campo è morfogenetico, significa che lì dentro ci sono le informazioni di razza, di individuo, di quel dato essere, cioè sostanzialmente quel campo, immaginatevi come una sorta di nebbia invisibile che circonda il vostro dito e dice al dito, direziona tutte le varie componenti come un maestro d'orchestra dicendogli: guarda, adesso devi fare questo, devi fare quello, adesso fai quell'altro, adesso trasformati in unghia, un po' meno unghia, adesso diventa endotelio, adesso diventa osso, diventa questa struttura, fin nei minimi particolari. Alla perfezione, ma è la stessa cosa che capita in ciò che fa trasformare un piccolo e ristretto gruppo di cellule di un embrione in un individuo adulto o anche solo nel bambino che nasce durante il parto. Lì c'è un'intelligenza, solo le persone che dogmatiche, che si vogliono ostinare a vedere una scienza, un'origine del mondo, una manifestazione del mondo materialistica, svuotata dalla coscienza, che è la cosa proprio anche più stupida a livello scientifico che si possa pensare, vedono così. Ma la scienza oramai continua a scoprire il contrario, continua a scoprire il contrario, gli manca solo la componente dell'intelligenza, di un campo intelligente. Allora, Sheldrake parla principalmente di questo campo come contenente la memoria di razza e che viene costantemente riempito dalle nuove memorie, dalle nuove esperienze dei vari individui. Questa cosa è molto importante come concetto, anche se, come vi dicevo, si va molto al di là in realtà. Per esempio, nell'idea che da una generazione all'altra vengono trasmesse le emozioni. Questo è stato dimostrato nel 2013 da un esperimento della Emory University, se non erro, su dei ratti. Sostanzialmente venivano spaventati nei soliti percorsi labirintici, e la prole, che non era mai stata sottoposta a questi esperimenti, quindi non avrebbe dovuto avere la memoria biologica di questo evento, mostrava i caratteri di spavento che i loro genitori avevano memorizzato, possiamo dire. E quindi gli si è ipotizzata una memoria del DNA. Ecco, qui ci sarebbe molto da aggiornare a livello di scienza, perché una memoria genetica è una cosa che apre un'ampia gamma di concetti che vanno sia dalla scienza più pratica, potremmo dire, ma anche a risvolti filosofici. Vuol dire, per esempio, che voi avete dentro di voi la memoria di tutti i vostri antenati. Allora, i ragazzi che stanno crescendo, e mi piacerebbe che qualcuno mi ascoltasse anche, ecco, conosceranno alcuni videogiochi. Come, ecco, adesso giustamente non mi viene il nome, il videogioco quello di Assassin's Creed, dove il protagonista, che era un membro della setta degli assassini, Altair, e poi tutti i suoi discendenti, sostanzialmente avevano nel loro DNA, poi dovevano imparare ad accedervi, le memorie di tutto ciò che avevano fatto i loro predecessori. E quindi Questo è già di per sé molto interessante anche per il significato di essere uomo. Quant'è, per esempio, l'influenza di questa presenza di memoria del DNA rispetto a quello che siete voi o che vi considerate come individualità? Ma adesso non affronteremo questo. Cosa dice però Sheldrake? Che sostanzialmente, quindi Sheldrake fa questo esempio, e questa è un'altra di quelle cose che mi sono sempre domandato fin da piccolo, ma come mai io che ho avuto sempre cani husky, gli husky non, sostanzialmente non hanno mai interagito con degli husky, sono stati tolti dalla mamma molto piccoli, quindi quando il carattere ancora si stava formando, eppure se si studia un attimo, si parla con altri padroni di husky, si leggono un po' di libri sugli husky o si vedono i film dove ci sono gli husky, il carattere degli husky è sempre quello? E allora uno dice, beh, il DNA, ma non è vero perché il DNA ti spiega certe cose, ma non ti spiega il modo di comportarsi, le abitudini, certe cose che fanno, perché poi l'interessante di Sheldrake è che questo campo, come dire, arriva all'individuo di quella razza, ma man mano si espande. Quindi, per esempio, i cani ci sono le abitudini di un certo individuo, magari del papà o della mamma e il suo cucciolo, poi c'è quello della razza. Magari della linea di sangue, negli husky ci sono alcune linee di sangue diverse. Vanno a quella linea di sangue, poi alla razza, e poi ci sono dei comportamenti dei cani simili, dove un chihuahua ha dei comportamenti simili, ancora più simili, cioè molto simili rispetto per esempio a un husky, anche se poi ci sono delle differenze. Man mano si va indietro, quindi poi i mammiferi e tutto il resto. Quindi è una via che va in due sensi. Dentro questo campo morfogenetico, secondo Sheldrake, c'è tutto questo. Lui dice che questo campo, appunto, come dicevo all'inizio, ha una natura non elettromagnetica, gravitica, esattamente come il campo descritto da Baxter. E questo va benissimo. Io però spiego sempre che le informazioni contenute nel campo sono una cosa. Perdonate che magari delle volte diventa un po' tecnico, un po' difficile, però voi fatevi entrare queste informazioni anche se subito vi possono sembrare così, poi man mano che mi ascoltate vi diventeranno più chiare e comunque anche il vostro inconscio, subconscio, come dire, le gestisce in una certa maniera. Questo campo, allora, le informazioni sono una cosa, il trasportatore è un'altra, cioè sostanzialmente le informazioni del campo morfico sono trasportate da questo campo, da questo medium, che ha una natura, per Sheldrake e per Baxter, non necessariamente non elettromagnetica, gravitico. Però io vi aggiungo una cosa, queste informazioni possono comunque essere trasportate da tutti questi campi, anche dal campo elettromagnetico, dal campo elettrico, dal campo magnetico e basta, dal campo sonoro, quindi vibrazioni meccaniche. Il campo non è importante. Addirittura i campi possono passarsi l'informazione trasducendole. Motivo, per esempio, per cui se voi ascoltate della musica, quindi un campo sonoro, una vibrazione dell'aria, l'ascoltate attraverso le orecchie, quelle vibrazioni dell'aria diventano segnale elettrico, perché nel vostro orecchio avete dei cristalli che si chiamano autoconia che hanno proprietà piezoelettriche e chi mi conosce conferenza sulla piramide, so che molti di voi adesso ascolteranno questo podcast, conoscono questo effetto come effetto piezoelettrico. Ecco, l'effetto piezoelettrico, uno dei grandi segreti che unisce in realtà poi quelle che sono le conoscenze degli antichi, e li vedremo nella conferenza sulla pineale, è anche il segreto di come funziona il corpo umano, perché il corpo umano è tutto piezoelettrico. È molto complesso, anzi io posso fregiarmi, potremmo dire, di aver fatto una grossa ricerca in questo senso, aver messo insieme un sacco, forse tutte insieme, perché appunto questa visione, ricerche a livello mondiale che vanno in questa direzione, cioè quello che io chiamo l'essere umano sensitivo e trasmissivo. E la base di queste capacità è il fatto che il nostro corpo funziona in maniera piezoelettrica, dalla pelle a tutta un'altra serie di strutture corporee, alle ossa, al DNA funziona in maniera piezoelettrica. Piezoelettrico è un trasduttore, tant'è che c'è nelle radio, quindi trasforma per esempio il campo sonoro in campo elettrico. La stessa cosa fa il vostro cervello, vi arriva l'onda sonora, questi cristalli trasmutano, trasformano e avete il vostro bel campo elettrico. E per esempio, appunto, sentendo la musica classica, le vostre onde cerebrali, quindi il segnale elettrico, cambiano, ma io posso farvi anche la stessa cosa, quindi modificare le vostre onde cerebrali tramite un'induzione magnetica, tramite una tecnologia che si chiama induzione magnetica transcraniale, cioè una specie di microfono che viene messo vicino al cervello che manda delle onde magnetiche e le vostre onde cerebrali cambiano perché c'è un'induzione, c'è un effetto. E qui quelli che teorizzano il controllo mentale a distanza, e se vi interessa andate a controllare, ho fatto una question and answer proprio su questa cosa, perché ovviamente la questione non è semplice, avete il vostro libero arbitrio, avete le vostre difese, il vostro campo personale, ma c'è una possibilità di induzione, appunto, ed è la base, per esempio, della nostra tecnica energetica biolografica, che è molto interessante. Quindi senza tocco si può agire sui campi corporei. In questa visione il corpo umano è pieno di questi campi, quindi non voglio di certo correggere Sheldrake, ma voglio ampliarlo, perché nella visione esoterica e nella visione acquariana, ed è un po' la mia capacità maggiore, si uniscono le cose, si mettono in ordine e si uniscono proprio i puntini di ricerca apparentemente diversi in un'unità coerente, in un'unitarietà coerente. Per cui questi campi che sono stati individuati dalla biologia, vi faccio un esempio: i batteri comunicano in maniera sonora, i batteri sono in grado di generare delle onde che sono molto simili alle onde cerebrali perché si sincronizzano e emettono delle scariche elettriche coerenti insieme, e ce ne sono un'infinità. Sheldrake comunque non è da solo in questa ricerca, ci sono state anche recentemente, continuano, voci fuori dal coro e quasi sempre di personaggi poi anche autorevoli, quasi quanto lui, che continuano a riscoprire e ad affermare, neanche in maniera correlata delle volte, le stesse identiche cose. Per esempio, che il pensiero viene immagazzinato in un campo che è un campo esterno al corpo, è un campo energetico che ci circonda, sempre la stessa cosa. La coscienza non ha sede nel vostro cervello. Il vostro cervello è uno strumento che serve per manifestare, usare la vostra coscienza multidimensionale e manifestarla in questa dimensione. Ma la coscienza non si genera lì, altrimenti non si spiegherebbe come mai una pianta possa avere coscienza. La pianta è la stessa cosa di quello che vi dicevo con i campi diversi, cioè la pianta manifesta coscienza tramite uno strumento, una tipologia di campo che è quello proprio della pianta, il suo modo di essere. Anche voi manifestate coscienza tramite uno strumento che è il corpo umano, il cervello. Sono campi diversi ma che trasportano sempre informazioni di coscienza. Quindi così forse riuscite a capirmi meglio. Questo è l'interessante di Sheldrake, che è stato uno dei primi che ha fatto in maniera sistematica e statistica degli esperimenti che vanno in questa direzione. Baxter era stato scientifico, Sheldrake era stato scientifico, basterebbero questi due personaggi per riscrivere tutta la scienza sostanzialmente, ma ovviamente, vi ripeto, non vengono ascoltati. Ma fortunatamente per noi ce ne sono tanti, 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 tanti di personaggi così. E prima o poi, quando si abbandonerà questo dogmatismo, ecco che di colpo noi scopriremo, anche a livello esoterico, potremmo dire quindi per la maggior parte delle persone, l'esistenza di queste cose. Vi faccio una profezia: prima si partirà dalla tecnologia per queste cose, poi dopo pian piano si arriverà nella cultura, nella società, grazie alla tecnologia, e poi si arriverà alla filosofia, si capirà che queste stesse cose che usiamo tecnologicamente hanno da dirci qualcosa sull'essere umano. Ci vorrà tanto tempo, ma pian piano ci si arriverà. E fortunatamente dalla tecnologia, come dire, non si scappa, perché almeno per questo livello di convenienza, come dire, le cose piano piano permeeranno. Continueremo, ci sarebbero tantissime cose che vorrei, potrei dirvi adesso, ma andrei troppo fuori tema. Quindi piano piano voi continuate ad ascoltarmi, che vedrete che alla fine di questo viaggio, che non si sa quanto durerà, del podcast, avrete una grossa idea di cose veramente interessanti che magari non avevate mai sentito, e avrete la tranquillità, come dire, che queste cose qui, per cui le persone vi dicono «ah, ma sei fuori di testa», esistono, e l'ignoranza di queste persone è semplicemente frutto appunto della loro ignoranza, cioè ignorante nel senso che non conoscono queste cose. Se le conoscessero, probabilmente non le conoscono proprio perché non hanno fatto lavoro su se stessi tali da essere esposti a queste cose e integrarle, però piano piano ci si arriverà, la razza umana prima o poi ci si arriverà. Questa prospettiva non accontenta tutti, ma ecco, anche lì c'è da fare del lavoro su se stessi. In esoterismo c'è l'importante concetto del saper aspettare, della pazienza sacra, potrei dire, e non è semplice, è una delle cose più difficili. Comunque, spostiamoci un po' da Sheldrake, poi magari ci ritornerò, vi racconterò un po' di esperimenti, perché sono tutti molto belli, molto interessanti, però volevo trattare un paio di cose. Allora, Maharishi Effect. Maharishi Mahesh Yogi, questo guru orientale, famoso soprattutto perché è quello che ha creato la meditazione trascendentale, portata avanti adesso, poi ci sono state divisioni, tutto il resto, per esempio, dal famoso Deepak Chopra. Sicuramente conoscerete le persone che la fanno, ci saranno delle scuole nella vostra città perché è molto sviluppato oramai. Intorno agli anni 70 inizia a far fare questo particolare esercizio, questo esperimento, che è uno degli esperimenti più fondamentali della storia dell'umanità, che dimostra una delle cose più fondamentali della storia dell'umanità, ovvero il potere della mente sulla materia. Allora, io vi ho già dato le basi per certi aspetti scientifiche e continuerò a darvele di questa cosa, però è bello poi trovare anche delle dimostrazioni, in questo caso a livello statistico. E ecco, io all'università ho fatto matematica statistica e la matematica statistica, al di là di quello che purtroppo ci viene espresso, è una scienza perfetta per certi aspetti, anche se sembra un controsenso, perché è una cosa statistica, vuol dire che c'è un risultato così, cos'ha, e si mettono insieme questi dati e poi si cerca di trarre una conclusione. Però ci sono degli schemi all'interno delle statistiche che ti danno la certezza su certe cose. Ad esempio, se c'è una deviazione dagli effetti casuali statistici, vuol dire necessariamente, questa è scienza, come dire, matematica incontrovertibile, potremmo dire, ci sarà un fattore X che fa sì che ci sia una deviazione statistica. Quindi, nell'effetto Maharishi, sostanzialmente, delle persone, un certo numero di persone, poi vi dirò quale, si mette a meditare con delle tecniche specifiche. Persone che non necessariamente devono avere una grandissima preparazione, non è assolutamente necessario, non dovete essere yogi che hanno passato 13 anni su una montagna, potete essere gente comune che però ha un intento specifico, cioè quello di generare un campo di aiuto, un campo benevolo, un campo di amore, potremmo dire, con un fine specifico, cioè con il fine specifico di generare questo campo d'amore, ma con un obiettivo, potremmo dire, o comunque un effetto, ovvero quello di ridurre la criminalità. Sembra una cosa impossibile e per chi non conosce queste cose, almeno un minimo, sembra un'eresia, sembra una cosa che fa ridere, come dire. Ma questi gruppi di meditazione sono stati in grado di abbassare statisticamente la violenza in dati luoghi, da tutta la Terra a particolari città. Con solo 7.000 persone che meditano insieme nello stesso posto, questa tecnica agisce con gruppi che meditano nello stesso posto in contemporanea, ma se mi seguite sapete già che necessariamente, non necessariamente il tempo e lo spazio concorrono, ma diciamo in persone che non hanno una formazione tale che queste conoscenze vengano interiorizzate, quindi si possano utilizzare, è meglio farle meditare insieme nello stesso momento, in modo che questa componente venga esclusa. Comunque, persone che vengono fatte meditare insieme contemporaneamente, con specifiche tecniche, diciamo in risonanza, quindi facendo la stessa cosa con lo stesso fine, per ottenere un certo risultato, sono in grado di abbassare, mediamente del 16% la criminalità, la violenza, fino a picchi del 72% in alcuni casi. 72%. E uno dice: vabbè, ma cosa vuol dire abbassare la violenza? Vuol dire che se queste persone meditano in maniera specifica per un tot di tempo, in quei giorni, poi c'è una sorta di effetto, come dire, a nebbia, potremmo dire, piano piano si dirada, quindi nei giorni vicino. Questo effetto piano piano diminuisce, viene strascicato, potremmo dire, per altri giorni, però diciamo il punto centrale è esattamente nei giorni in cui c'è questa meditazione. Quindi Sono stati fatti, per esempio, gli esperimenti col Dipartimento di Polizia di Washington, quindi incrociati i dati, così come è stato fatto in alcuni casi, per esempio, con l'effetto luna piena, che è molto interessante, ne parleremo poi dell'influsso degli astri. L'effetto luna piena, in Inghilterra sono stati fatti questi esperimenti, sostanzialmente dice che durante i periodi di luna piena la gente è più agitata e quindi vengono commessi più crimini, potremmo dire, ma non necessariamente perché la luna piena fa fare più crimini, ma perché ci sono dei particolari moti emozionali dovuti all'energia della luna, ma anche a moti fisici del nostro corpo fatto di acqua, che ovviamente viene influenzato dalla luna, così come lo sono le maree. Questo è molto interessante e lo affronteremo. Ma per l'effetto Marishi, sostanzialmente con la polizia di Washington sono stati fatti esperimenti di questo tipo. Ma come funziona? Cosa vuol dire che questa violenza cala? Che di tutti gli atti di crimine che si possono fare, per qualche motivo ne vengono fatti di meno. Cioè le persone che potrebbero fare un atto di crimine, per qualche motivo in quel giorno non lo fanno, o lo fanno più leggero, o non lo fanno per niente, appunto. Io lo spiego così. Avete presente quel film con Nicolas Cage dove lui è un angelo? City of Angels si chiama, se non erro. E lui all'inizio del film va da questo ladro che sta compiendo una rapina, poi purtroppo le cose vanno male, però e parla e bisbiglia nell'orecchio di questo. Alcune persone l'effetto Marishi lo vedono così, l'azione poi di entità che, come dire, vengono incentivate a fare quello che già fanno normalmente. Io dico per esempio sempre, scherzando, che se non avessimo angeli protettori mentre guidiamo, ecco, saremmo tutti morti in incidenti, ci sarebbero come nei film quelli della fine del mondo dove tutti si schiantano con la macchina, ecco, secondo me lì il massimo della protezione è durante la guida, perché altrimenti con le distrazioni che abbiamo, il fatto che inveiamo contro altre persone invece di guidare, pensiamo ad altre cose, tocchiamo e tutto, probabilmente ci sarebbero incidenti continui. Comunque, questo angelo, possiamo dire, ma non necessariamente è visto così ovviamente nella meditazione trascendentale, ma si può vedere anche così perché alla fine sono esseri di coscienza. Lui parlava, Nicolas Cage era un angelo e parlava nell'orecchio di questa persona dicendo di non commettere il crimine, non commettere il crimine, adesso sto parafrasando, non farlo, vai a casa, perché lo devi fare, non è necessario, puoi trovare un'altra strada, vai a casa, con questa specie di influenza, no? Ecco, potete immaginarlo così, questo effetto, cioè questa meditazione agisce su e crea un campo che avvolge una certa località, per esempio Washington DC, e le persone che sono dentro questo campo sono influenzate. Come vi dicevo prima, il vostro comportamento, ho fatto anche recentemente un video sul malocchio, noi siamo costantemente inseriti in un ambiente energetico che ci influenza, specifico o non specifico, diciamo che può esserci un'energia ambientale che poi ha varie grandezze, potremmo dire. C'è l'energia ambientale, potete immaginarvi che se nella vostra paesino viene uccisa una persona, ecco che la coscienza di tutte le persone spaventate, questa paura crea un campo, e voi questo campo lo sentite in maniera molto forte, la paura, ecco. La stessa cosa succede in positivo, quindi purtroppo noi subiamo sempre negativamente questi effetti e non li usiamo mai al positivo. Questa tecnica è molto buona perché rappresenta la strada del futuro. Io parlo sempre, soprattutto su YouTube, di paradigma energetico e spiego come, per esempio, azioni come la preghiera abbiano questo effetto. Abbiamo già visto in Baxter che se si pregavano e si ringraziavano queste entità, per esempio un uovo quando viene rotto e buttato sulla padella, quest'uovo non urla più, sostanzialmente, come dire, accetta il suo destino con amore. Ecco, qui poi si va comunque in cose etiche difficili da gestire e motivo di ragionamento continuo per tutti, anche per me, e quindi non è semplice, però per farvi capire il meccanismo, la preghiera ha un effetto energetico, un'altra forma, potremmo dire, una tecnica attraverso il quale si sfrutta questo stesso identico effetto. Quindi dentro questo campo le persone non sostanzialmente delinquono di meno, perché ne vengono influenzate positivamente. Possiamo usare per esempio il termine, il concetto di risonanza positiva, di campo benefico. Dentro quel campo per una persona è molto più facile comportarsi bene o non fare un atto di violenza. Vi faccio un altro esempio. Immaginatevi se voi doveste, non so, rapinare appunto un negozio e però tutto intorno aveste, vi ricordate, non so, tipo i figli dei fiori, poi vi parlerò anche dei come i militari, vabbè, molto interessante. In alcuni esperimenti dei militari a Fort Bragg, ma ne hanno fatti tantissimi, c'era questa possibilità di approccio che poi non è mai stata messa in atto così, ma hanno utilizzato i principi per fare colà, dove sostanzialmente i militari per andare incontro a persone ostili dovevano, invece che andare armati, perché il simbolo di avere l'arma in mano stimolava altra violenza, con dei fiori e dei cuccioli di agnello e per far capire un po', sapete, la bandiera bianca, no? Ti faccio vedere la bandiera bianca e tu smetti di attaccarmi. Ecco, una cosa del genere. Immaginate voi di rapinare un negozio se tutto intorno a voi ci sono 100 figli dei fiori che vi fanno dei canti di felicità. Adesso lo sto dicendo in maniera un po' goliardica, eh? Che vi vengono dietro dovunque andate e vi dicono: che bello l'amore, stupendo, bellissimo. Voi, anche se volete rapinare un negozio, non lo fate, perché questa cosa vi influenza talmente tanto, ok, che non riuscite. In ogni caso, al di là poi degli scherzi, magari li fate fuori tutti questi e poi rapinate la banca perché vi fanno arrabbiare. Però, come dire, noi siamo molto influenzabili. Non pensiate che possiate fare. Pensiamo che l'influenza sia. Provate per esempio a fare un discorso se avete una persona che vi sta urlando in faccia. Cioè, io mi immagino una mia conferenza e con uno che mentre faccio conferenza si alza in piedi e inizia a urlarmi contro di tutto. Non riesco più a parlare. Questo capita anche con persone che senza parlare magari sono scettiche oppure non gli piace quello che uno sta dicendo, e vi posso dire da, come dire, conferenziere in questo caso, lo sentite chiaramente dopo un po' l'effetto energetico di chi vi sta ascoltando, soprattutto se avete la possibilità di guardarli, e non è solo linguaggio del corpo, è anche linguaggio energetico, ok? Quindi si sente anche a distanza, anche se non vedete le persone, se un attimino siete sensibili alle energie. Questa è la stessa cosa, quindi qui. Cioè, è una tecnica che serve per creare questo campo, o comunque modificare il campo che c'è già, perché il campo mentale di coscienza in una città è molto forte. Si può parlare di un vero e proprio inquinamento di energia di coscienza nella città. Per esempio, mi fa ridere perché la scienza dice: ma no, ma il pensiero non può viaggiare, non può, la telepatia non può, che è stata dimostrata tra l'altro, non può viaggiare perché le emissioni del vostro cervello sono poco intense. Allora, io vi ho detto prima che queste emissioni poi vengono convertite nel campo, quindi vuol dire che, per esempio, nel campo sonoro della città ci sono delle micro influenze che magari non riuscirete mai ad ascoltare come registrazione, ma quel campo viene modificato da come vibra, per esempio, il cranio, perché voi quando pensate c'è una conversione istantanea tra il campo elettrico e il vostro cranio, che è fatto di ossa, e si genera un campo sonoro che non potete ascoltare, ma è un campo sonoro. Questo fa vibrare l'aria, per esempio, e trasmette questa informazione al campo. Quindi questa cosa poi viene amplificata nella città. Ci sono questi campi molto forti di coscienza che hanno anche delle componenti energetici, di energie che possiamo misurare, ma che ovviamente non riusciremo mai a misurare in questo senso, perché non abbiamo, come dire, non mettiamo il focus su questa cosa, ma prima o poi si riuscirà a registrare anche quello che ci va dentro. Purtroppo e per fortuna i pensieri non sono chiusi mai nel nostro cranio. Comunque, questo è un altro discorso. Quindi abbiamo queste persone che meditano secondo certe tecniche e creano questo campo che sostanzialmente influenza in maniera molto forte una persona per non fare violenze, mediamente dal 16%, ma fino a picchi del 72%. Vuol dire che la coscienza ha un effetto, di nuovo, soprattutto persone che si mettono insieme, per questo che la preghiera di gruppo è molto efficace, la magia di gruppo è molto efficace. E pensate, qual è questa percentuale di cui vi ho parlato all'inizio? Basta l'1% di quella popolazione per influenzare. Questa è la regola di base, ma dagli esperimenti che sono state fatte, ok, e dalle proiezioni su questi esperimenti, per esempio, un gruppo di 200 persone sono in grado di influenzare milioni di persone per tutto il mondo, per 5 miliardi di esseri umani, come erano ai tempi, bastavano 7.000 persone insieme. che sembrano tantissime, però pensate che così siete in grado di influenzare tutta l'umanità. Per una città come Milano potrebbero bastare meno di 200 persone che insieme tutti i giorni si mettono a meditare per quello che adesso non vogliono far fare uno dei motivi, chi conosce, come dire, i gruppi occulti che stanno al potere, uno dei motivi per cui non fanno riunire le persone, poi certo ci si riunisce online, però di nuovo per persone che non hanno una certa formazione, non hanno fatto il lavoro su di sé per lavorare, prescindendo, come dire, dalla distanza, e in ogni caso comunque, visto che siamo esseri umani materiali e la presenza è più forte, punto, è una cosa che si va ad aggiungere, il non unire le persone crea danni anche a questo livello. Certo, ora se si va in chiesa a pregare, come dire, uno si fa le preghiere per se stesso, sempre se prega, sempre se non sia tutta, come dire, una finta, no? Però queste prima erano una grande potenza, un grande mezzo potente. Si spiegano un sacco di effetti addirittura al paranormale. Cioè, una volta quando le persone erano veramente molto religiose, molto potrei dire spirituali, la spiritualità veniva convogliata nella religiosità esoterica, per esempio della Chiesa Cattolica, ma raggiungevano delle cose incredibili. Cioè, quando si riunivano dentro le chiese e pregavano, l'effetto c'era. Adesso non abbiamo più la nostra spiritualità, non la canalizziamo più nella Chiesa Cattolica o in quel tipo di rituali, però si può canalizzare a livello singolo e collettivo in altre cose. L'effetto è sempre quello. Quindi quando tante volte si dice, no, sentivo qualche giorno fa raccontato questo effetto di esporre una statua della Madonna durante l'eruzione dell'Etna per deviare la lava e non farla arrivare contro questo paesino. E la lava a un certo punto deviava. Ecco, giustamente chi lo raccontava diceva: la lava ha deviato non solo perché, lo aggiungo io il solo perché poi non è. C'è anche una mediazione da parte di entità che non necessariamente sono la Madonna, ma sono entità che aiutano. Però sostanzialmente è un effetto dovuto alla coscienza delle persone che espongono quel simbolo. Non solo al fatto che effettivamente è la Madonna, poi quelli penseranno che è stata la Madonna e va bene lo stesso, per il mondo dell'energia va bene lo stesso. Però alla fine sono loro che, focalizzando la coscienza insieme per un effetto, riescono veramente a, tra virgolette, smuovere le montagne. Questo è uno dei grandi segreti. La meditazione e la preghiera collettiva sarebbe in grado di fare cose incredibili. Se noi come razza umana ci mettessimo a fare queste cose, saremmo in grado di controllare, per esempio, il clima del pianeta. E non è un'affermazione fuori di testa, è così, perché il clima è collegato con noi, perché il clima sono i movimenti delle energie di Gaia. E quindi cosa fa l'essere umano? Quando arriva un maremoto dice, perché Dio ce l'ha con noi, ci ha ucciso. A parte che se utilizzassimo la nostra sensitività naturale faremmo come gli animali e saremmo in grado di accorgercene prima di queste cose qua, intanto. Ma poi sarebbe anche in grado di deviare gli effetti. Queste sono tecniche esoteriche sempre utilizzate. Per esempio Gardner, quello che ha, potremmo dire, inventato la Wicca, ma non è così ovviamente, la Wicca odierna è basata su un sacco di tradizioni molto antiche che sono state poi, tra virgolette, rielaborate. Lui andava a fare dei rituali del genere per lavorare sugli effetti, addirittura ha fatto dei rituali per, come dire, repellere Hitler ai tempi, che era una minaccia peggio quasi di un uragano. E certo uno può sempre dire no, ma non è stato lui, ma cosa ne sapete? Un vortice di coscienza, quando diventeremo in grado di visualizzarli con degli strumenti, vedremo la differenza. Ma adesso stiamo uscendo di tema. Tornando al nostro Marish Effect, quindi una tecnica che però non deve essere necessariamente quella, perché non è che è il Marish Effect che detiene, o la tecnica di meditazione trascendentale che detiene questo segreto della realtà. Bisogna uscire anche da questa cosa, perché sennò poi e chiunque vi dica che è solo quello, magari gli stessi, adesso non saprei, sinceramente non conosco bene l'ambiente della meditazione trascendentale, non è solo quello, perché in magia rituale è la stessa identica cosa. È una proprietà naturale che è positiva, vedete com'è positiva, cioè un effetto di un 1% di persone che si riuniscono e possono avere un effetto così forte, fatto apposta per, visto che è una legge naturale, che la maggior parte delle persone sono, tra virgolette, addormentate, e ce ne sono poche che sono un po' meno addormentate, non diciamo risvegliati, perché sennò alcuni si fregiano da soli di questo titolo, ah, io sono risvegliato, diciamo meno addormentati, io mi considero meno addormentato, ecco, degli altri. Ti aiuta perché non c'è bisogno di essere una marea di persone, per quello che i gruppi esoterici non si mettono tendenzialmente a fare proselitismo, ma puntano di più, come dire, certo le volte ci sono delle iniziative un po' più esoteriche, un po' più come in massoneria, ma diciamo i cerchi più interni dove si fa il lavoro magico, per esempio, ci vogliono persone che hanno fatto un certo lavoro, perché come vi ho detto, possono farlo anche un numero di persone non molto formate, ma con un intento e va benissimo, oppure anche piccoli gruppi molto formati, che però è più difficile. Il motivo per cui questi gruppi esoterici non incentivano questo utilizzo allargato, perché poi questa cosa qui, se scappa di mano, come dire, può creare danni. Però diciamo che nell'era dell'Aquarius è il momento che queste cose inizino a diventare più umanistiche, più allargate, più acquariane, più disponibili a tutti, perché l'energia vuole così. Comunque questi sono ulteriori altri argomenti. Ecco, io non vorrei andare oltre questo perché vi ho già messo un sacco di informazioni. Tendenzialmente cercherò di tenere anche le puntate del podcast non troppo lunghe, perché un'ora e mezza forse mi sembra un po' troppo, visto che comunque cerco di tenerlo poco tecnico, ma alla fine viene un po' tecnico, e quindi voglio darvi anche, visto che le puntate sono una settimana, la possibilità di ascoltarle e di fare anche ricerche vostre, di integrare un po' le cose che ho detto, magari riascoltare alcune cose senza subissarvi troppo. Quindi magari la prossima volta riprendiamo da qua e vi parlo di questo Global Consciousness Project e altre cose collegate con gli effetti della coscienza sulla materia. Per chiudere, vi ricordo, se volete seguirmi, iscrivetevi su Telegram, ossia un canale. Se non volete seguire le chat, nel canale vi arrivano solo gli aggiornamenti e le cose che faccio. Se volete interagire un po' di più, c'è la chat dove cerco di rispondere a tutti e insomma vengono fuori delle conversazioni interessanti. Appena partita vedremo dove andrà a finire. Di nuovo, se volete aiutare il canale con una donazione, il link è paypal.me/lronchi. A breve vi annuncerò le notizie interessanti con degli eventi, e anche quelli saranno un motivo di poter sostenermi facendo del bene anche a voi stessi, perché vi darò tante nozioni interessanti. Vi ringrazio comunque in ogni caso per seguirmi, perché anche questo insomma non è scontato, e un saluto e ci vediamo alla prossima puntata del podcast. Ciao.